dell'Avvento e corrisponde alla quinta dopo l'Epifania, cioè la domenica che ha per Vangelo la parabola del grano e della zizzania. La memoria è quella dell'ottava di tutti i santi e anche dei santi quattro coronati. Durante questa settimana, ricordo che a Milano sabato vi sarà l'annuale convegno albertariano. Il tema di quest'anno è dedicato quindi alla Santa Vergine come la nemica del demonio, sia nella nostra vita personale sia soprattutto in quella pubblica, e anche al trentennale di fondazione del nostro istituto. Domenica prossima, mi raccomando, vi ricordo che è la terza domenica del mese, cambiano gli orari e quindi la messa qui a Ferrara sarà il mattino alle ore 11:30, non avremo bisogno di luci artificiali e ci sarà, se Dio vuole, speriamo, la luce del sole. Quindi avete appena ascoltato lettura del un passo dell'epistola di San Paolo ai Colossesi, soprattutto il Vangelo con la parabola della zizzania, una delle parabole cosiddette del regno dei cieli, cioè di descrizione della Chiesa su questa terra. E non spiegando tutta la parabola, che già conoscete, ho già avuto modo di spiegare altre volte, soffermiamoci sulla fine di questa parabola, sulle parole conclusive. Al momento della messe finalmente si può tagliare tutto il raccolto e separare la zizzania dal buon grano. Che se ne farà della zizzania? Quest'erba cattiva non serve a niente, non se ne può far nulla, e quindi ne si faranno solamente dei mazzi legati che vengono gettati nell'aia in preda al fuoco, possono essere solo bruciati. Che se ne farà invece del buon grano? E il buon grano invece resterà al padrone, che lo raccoglierà nei suoi granai. L'esito di questa parabola è simile, cambia solamente la parabola, la figura che viene scelta da Gesù, ma la conclusione di tutte queste parabole è praticamente sempre la stessa, ovvero sia essi terminano con il giudizio, la separazione dei buoni dai cattivi e poi con l'eterna sanzione, la ricompensa per i buoni e l'eterno castigo per i cattivi. Ma cosa si intende per buoni e per cattivi? Fondamentalmente per buoni e per cattivi si intende, tenuto conto del giudizio finale, coloro che sono in grazia di Dio, ecco i buoni. Coloro che sono in peccato mortale, ecco i cattivi. Questa è la differenza, questa è la distinzione tra il grano, che rappresentano le anime in grazia di Dio, la zizzania, che sono le anime che aderendo al peccato, per i padri qui specialmente l'eresia, ma comunque in maniera più generale indica tutti i peccati gravi che lordano l'anima di un uomo, e quindi il peccato mortale. Allora dobbiamo pensare proprio in questo periodo dell'anno, abbiamo festeggiato domenica scorsa tutti i santi e anche oggi siamo nell'ottava di tutti i santi, lunedì scorso era la commemorazione dei fedeli defunti e tutto il mese è dedicato alla devozione per le anime dei nostri fedeli defunti che sono salvi ma sono in purgatorio. Ebbene, in questo periodo dell'anno, anche sempre, ma particolarmente magari adesso, alla luce anche di questa parabola, riflettere sui novissimi. Così il Catechismo e anche la Sacra Scrittura chiama le cose che accadono alla fine, le ultime cose, novissime, le ultime cose che devono accaderci. Il Catechismo ne riassume in quattro: la morte, il giudizio, l'inferno e il paradiso. E la Sacra Scrittura ci dice: pensa ai tuoi novissimi e non peccherai mai. Cioè, il pensiero alle cose ultime è molto utile e propizio per evitare il peccato e per fare il bene, per attaccarci a Dio ed avere sempre il cuore nelle cose di Dio. Pensa ai novissimi e non peccherai mai. Vedete, la separazione della zizzania e del grano, cioè degli uomini in peccato mortale e in grazia di Dio, quando si fa? Al momento della morte. Al momento della morte ognuno è separato dagli altri e al momento del giudizio finale, alla fine di questo mondo, questa separazione sarà universale, cioè riguarderà tutti, e definitiva. Prima, buoni e cattivi vivono assieme. Ci sono persone in grazia di Dio e persone in peccato mortale nella stessa famiglia, nella stessa scuola, nello stesso posto di lavoro, nella stessa città, nelle stesse piazze, nelle stesse vie. Ci incrociamo, ci scambiamo. A volte chi era in grazia di Dio cade in peccato mortale, da buon grano si fa zizzania. A volte, per fortuna, chi era zizzania, in disgrazia di Dio, come il figlio del prodigo, ritorna tra le braccia del padre, ridiventa buon grano. Neppure noi siamo poi assolutamente certi se siamo zizzania oppure se siamo buon grano. Ne abbiamo una certezza, per così dire, un po' morale, perché ci assicura, possiamo stare abbastanza tranquilli se nulla ci rimprovera la nostra coscienza, oppure inquieti se sappiamo bene di essere in disgrazia di Dio, ma l'assoluta certezza solo Dio ce l'ha. Dobbiamo sempre sforzarci di essere buon grano per il Signore e non zizzania invece nemici suoi. Allora, finché siamo in vita e finché c'è questo mondo, i buoni e i cattivi, quelli che sono in grazia e quelli che sono in disgrazia, si mischiano gli uni con gli altri. Perché il Signore tollera tante volte i cattivi? I padri della Chiesa ci danno due principali motivi. Uno è lo spazio di penitenza, l'altro è il bene dei buoni. Lo spazio di penitenza, e questo è per il bene dei cattivi, nel senso che il Signore, se non sempre, molto spesso, dà un po' di tempo, a volte anche un lungo tempo, a chi è lontano da Lui per far penitenza e tornare in grazia di Dio. Come in quella parabola di Gesù, di quello che ha un albero nel suo frutteto che non fa mai frutto, è un anno che non lo fa, è due anni che non lo fa, e allora gli dicono: taglialo, cosa lo tieni a fare? E il Signore dice: mi spiace tagliarlo, vorrei provarci ancora quest'anno qui, gli darò del concime, lo poterò, se poi anche quest'anno non darà frutto, allora verrà tagliato. A volte, vedete, il Signore subito castiga, come quando incontrò quel fico sterile, lo maledisse e subito seccò. Altre volte invece, come nella parabola, aspetta un anno, aspetta due anni, aspetta tre anni. Ci sono persone per le quali aspetta anche quasi 100 anni. Però alla fine il Signore, ecco che non aspetta più. Quindi la prima è lo spazio di penitenza. Per questo non vuole che venga subito strappata la zizzania. A volte sì, ma a volte no. Perché se strappasse la zizzania quando è zizzania, magari strappa della zizzania che un domani sarà buon grano. Se Paolo fosse stato colpito dalla giustizia divina quando era ancora con le mani sporche del sangue di Santo Stefano, si sarebbe dannato, e il Signore invece preparava un grande apostolo che lo avrebbe amato con tutto il cuore e portato tante anime a lui. L'altro motivo è la prova per il bene, per i buoni. Allora qui la zizzania non è estirpata per la prova e nello stesso tempo quindi la vittoria del buon grano. Come si dice, senza il tiranno, senza il persecutore, non ci sarebbe neppure il martire. San Paolo si convertì Gli amici di San Paolo che assieme a lui lapidavano Stefano probabilmente non si convertirono. Cattivi erano, cattivi rimasero. Ma il Signore permise la loro cattiveria non fino alla fine, per un certo momento, affinché uomini come Stefano potessero dimostrare il loro grande amore per Gesù. Non c'è amore più grande che dar la vita per chi si ama. A volte non è la vita, sono piccole pene, piccole sofferenze o grandi che il Signore permette affinché i Suoi santi, i Suoi giusti, temprati dalle pene di questa vita, potati dalla divina giustizia e misericordia che si serve anche di questi uomini iniqui, possano poi diventare migliori. Non approva il Signore il male che costoro fanno, ma approva la santità di coloro che soffrono persecuzione per amore della giustizia. Dio avrebbe potuto avere un mondo in cui non ci fosse il male, ha preferito avere un mondo dal quale dei grandissimi beni venissero in occasione di qualche male, e l'esempio più grande è la croce di Gesù. Allora il peccatore a volte si dice: ho fatto il male e non mi è successo niente di male, vivo nel peccato, Dio non mi castiga, non mi ha castigato un anno, non mi ha castigato 2 anni, non mi ha castigato 3 anni, ho commesso 10 peccati, non mi ha castigato, ne ho commessi 100, non mi ha castigato, e pensa che sarà sempre così, ma non è così. Prima o poi viene il momento della messe, quello della morte, nel quale il Signore decide che è venuto il momento di raccogliere quello che abbiamo fatto nella nostra vita, e allora ecco il giudizio. Vengono separati definitivamente i giusti dagli iniqui. Se in terra viviamo assieme, magari a volte appunto nella stessa casa, invece nell'aldilà c'è una separazione definitiva, come si vede nella parabola di Lazzaro e del ricco Epulone. E Abramo risponde a questo ricco Epulone che è in inferno: tra voi e noi c'è un abisso che nessuno può più passare. Ecco. Qui magari mangiamo assieme, là invece vi sarà un abisso che nessuno può oltrepassare tra i dannati e gli eletti. Allora pensiamo al giorno del giudizio, pensiamo all'eternità. Se la ricompensa per i buoni è essere messi nel granaio del Signore, cioè a star sempre con Dio, sempre in compagnia sua, invece per gli altri è di essere rigettati e buoni solamente per il fuoco, per il tormento dell'inferno. Allora la meditazione sul paradiso deve dare in noi il desiderio della vita eterna, di essere sempre con Gesù, con la Trinità, con i santi. La meditazione dell'inferno ci deve dare un salutare timore, pensare che se viviamo anche solo un minuto in peccato mortale possiamo precipitare lì e di rimanerci per sempre, rovinando la nostra vita e la nostra eternità. Il pensiero del giudizio ci deve far pensare a fare opere buone e a evitare invece quei peccati che saranno i nostri accusatori, e il rimorso della nostra coscienza, il terrore in quel momento del giudizio divino, e considerare che non potremo continuare per sempre a fare come ci pare, ma dovremo rendere conto a Dio. È il pensiero della morte, appunto, che la morte che può venire in ogni istante è proprio quella che in quell'istante in cui gli altri 3 novissimi diventeranno realtà, diventeranno per noi la realtà. La vita passa così in fretta. Allora ci avverte il Signore di usarla bene. Ne abbiamo solo una, di usarla bene e quindi di meritare un'eternità felice. Ecco quindi quello che intendevo dirvi oggi. E chi è in grazia di Dio, cari amici, cari fedeli, in che stato ha l'anima sua? Prima di tutto ha la fede, perché senza la fede non ci può essere la vita divina in noi, e poi soprattutto una fede viva animata dalla carità. Questa carità di cui parla San Paolo nell'epistola di oggi, vincolo di perfezione, la più grande delle virtù. Ebbene, viviamo di questa carità, l'amore di Dio, l'amore del prossimo, E questo è il miglior segno che siamo nella grazia sua e che stiamo camminando verso la vita eterna. Che il Signore ci dia, ci mantenga, ci conserve questa carità che invece non scompare. Ecco, tutto cambia tra questa e l'altra vita, la carità no. Chi ce l'ha, ce l'avrà anche allora. Tutto il resto passa, la carità rimane per sempre. Nel nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Credo in un Deo, un Fatre, onnipotente, un Fattore, un Cielo eterno, visibilium omnium et invisibilium et in un Domino Jesu Christum, Figlio Dei, unigenitum, et ex Patre natum ante omnia saecula, Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum Verum de Deo Verum, genitum non fatum, non sustantiam et Patris, et omnia fatum.